Faccia a faccia.
Buongiorno da Giovanni Maria Bellu e ben ritrovati per quest'ultimo appuntamento con Faccia a faccia. Abbiamo oggi con noi Livio Pepino, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, autore di numerosi libri. Intanto buongiorno, dottore.
Buongiorno.
Ecco, tra i suoi libri, l'ultimo che è uscito nel 2006 per La Terza, che lei ha scritto con Giancarlo Caselli, ecco, il titolo è A un cittadino che non crede nella giustizia. Vorrei proprio partire da questo. Cosa dice lei ai cittadini che a quanto pare sono sempre di più che non credono nella giustizia e ha l'impressione, per la sua esperienza, anche per i suoi contatti, per le sue relazioni sociali, che la considerazione dei cittadini verso la giustizia e verso i magistrati sia, diciamo, caduta?
Beh, direi che certamente è in una situazione di sofferenza, siamo in una situazione di difficoltà. Non per caso, perché c'è stata tutta una campagna nel corso degli anni, di cui magari parleremo più avanti, per sortire questo risultato. Io vorrei fermarmi su un fatto, però, con riferimento a questo problema, che un paese che non ha fiducia nei propri giudici è un paese la cui vita istituzionale è molto problematica. Sarebbe come, per fare un esempio comprensibile a tutti, come se in una partita di calcio, già prima dell'inizio della partita, si mettesse in dubbio che l'arbitro sia imparziale. A questo punto, nel corso della partita, ci saranno delle decisioni discutibili, perché sempre accade. Se c'è fiducia nell'arbitro, anche l'eventuale errore può essere inquadrato in una logica comprensibile. Altrimenti si pensa fin dall'inizio che la partita sia truccata. Questo è il rischio che corriamo in questo momento. Io credo non per responsabilità prevalente dei giudici. Come risulterà dalla nostra conversazione, io non credo di avere delle tendenze di carattere corporativo di difesa dei giudici ad ogni costo. Credo però che su questo punto le responsabilità prevalenti siano di una parte della politica che per ragioni contingenti e per interessi contingenti sta in qualche modo instillando in maniera sempre più evidente il dubbio che la giustizia non sia tale. Questo è un problema non per i giudici, è un problema per il Paese.
Ecco, adesso proprio in questo momento arriva una notizia che ci dà la misura della distanza, del tempo che è trascorso, dal tempo in cui la politica come dire, formava i principi di base della nostra Costituzione, perché la notizia è che è morto Giuliano Vassalli a 94 anni, Giuliano Vassalli, già ministro di Grazia, certo, e Giustizia, presidente della Corte Costituzionale,
certo,
appunto da 94 anni. Il tempo in cui la classe politica italiana con la Costituzione sancì i principi fondamentali del nostro ordinamento sembra ormai lontanissimo. Ecco, oggi difendere quei principi è il dovere di ogni magistrato, di ogni cittadino, o è anche un atto politico?
Ma io credo che sia un atto politico soprattutto. Apprendo da lei della morte di Vassalli, cosa che colpisce, che mi colpisce particolarmente anche per, non posso dire la frequentazione, ma i rapporti che negli anni a volte mi era accaduto di avere con lui. Ecco, vorrei dire che Giuliano Vassalli è proprio un esempio del ragionamento che stiamo facendo. Perché Giuliano Vassalli, anche quando è stato ministro, non è mai stato tenero con i magistrati. Quello che io come magistrato chiedo non è una sorta di acritica acquiescenza della politica. Vassalli non fu mai acquiescente, fece spesso delle critiche molto rigorose, ma ebbe sempre una posizione di rispetto della magistratura. E il problema del rispetto della magistratura non è solo un problema del rispetto dei singoli magistrati, è il rispetto delle regole fondamentali di convivenza. Perché il problema della magistratura è proprio questo, è il problema della sofferenza e della difficoltà di questo periodo. I giudici, i magistrati in genere, se ci mettiamo anche i pubblici ministeri con la specificità della loro funzione, sono un po' i garanti del rispetto delle regole. Ora, se noi crediamo che in uno Stato democratico, in uno Stato di diritto, ci siano delle regole che valgono per tutti, il ruolo dei magistrati diventa importante per questo, ed è un ruolo che va profondamente salvaguardato. Poi si potrà, si dovrà criticare la singola sentenza, il singolo magistrato, si potrà dire che non si è d'accordo, si potrà aprire il dibattito più ampio, questo anzi farà bene alla giustizia. Però se c'è invece una posizione pregiudiziale, non sono i magistrati che diventano meno credibili, sono le regole che diventano meno credibili, e allora ne soffre la convivenza di tutti. E quando le regole deperiscono, evidentemente chi ne ha più danno sono i più deboli, perché i più forti non hanno bisogno della tutela delle regole. I più deboli sì, e questo è il problema che stiamo vivendo.
Ecco, intanto ricordo agli ascoltatori che chi vuole partecipare alla trasmissione può mandare un SMS al 335-5634-296 o una mail a facciafaccia@rai.it. Ecco, a proposito delle regole e della credibilità dei magistrati, le vorrei leggere un passo che traggo da un articolo di Luigi Ferraioli che appare nell'ultimo numero di Questione Giustizia, che è poi è il bimestrale di Magistratura Democratica. Luigi Ferraioli affronta, diciamo, da una posizione che certamente, come dire, non è sospettabile d'essere connivente con questo atteggiamento della politica, un problema che però riguarda i giudici, e dice questo: sono i giudici per primi che dovrebbero, a tutela di tale legittimazione e perciò della loro indipendenza, difendere le garanzie esistenti e richiederne il rafforzamento. Purtroppo non sempre è stato così. Per lungo tempo l'Associazione Nazionale dei Magistrati Italiani si è opposta a riforme garantiste come la riduzione della carcerazione preventiva, l'introduzione del contraddittorio fin dalla fase istruttoria, la riforma di figura e di reato indeterminato come l'abuso d'ufficio e la netta separazione tra magistrati della pubblica accusa e magistrati giudicanti. E poi, diciamo, va avanti così. Ecco, ci sono anche dunque delle responsabilità dei magistrati.
Ma io gliel'ho anticipato, io non credo, proprio per la mia storia e professionale e associativa e culturale, di essere su posizioni di difesa critica dei magistrati. Non è questo il problema. Io credo, come Ferraioli, del resto Questione Giustizia, lo ha già ricordato, la rivista promossa da Magistratura Democratica è diretta da me, per cui certo, la pubblicazione di un testo come questo non è casuale. Io credo che effettivamente ci siano dei problemi anche all'interno della magistratura. Devo dire che la situazione generale di delegittimazione pregiudiziale a cui facevo riferimento prima non aiuta a superare questi problemi, anzi determina il rischio di compattamenti e di difendere tutto, quello che merita di essere difeso e quello che non merita di essere difeso. Il problema è che evidentemente nella magistratura, come nella politica, come nelle professioni, ci sono dei fenomeni positivi e dei fenomeni che positivi non sono. Non è che i magistrati siano tutti bravi e i politici siano tutti cattivi, o viceversa, che i politici siano tutti buoni e i magistrati non lo siano. Come in tutto le realtà ci sono dei problemi. Allora, la necessità però è quella di esaminarli uno per uno e di vedere su quali problemi c'è stata una posizione anche della magistratura associata aperta, positiva, utile, su quali ci sono dei ritardi. Questo è il dibattito politico-culturale sano che dovrebbe esserci, ed è quello che purtroppo manca. Io aggiungo una cosa: Ferraioli ci ricorda, proprio parallelamente a quelle parole, un dato fondamentale, che è una lezione per i magistrati ed è una lezione per l'opinione pubblica e per la politica, che io credo dovrebbero apprendere entrambi. Ci dice Ferraioli questo, cito a memoria ma credo quasi in maniera testuale, che il compito della magistratura, il compito del magistrato è di assolvere in mancanza di prove anche quando tutta l'opinione pubblica vuole la condanna, e di condannare in presenza di prove anche quando tutta l'opinione pubblica vuole l'assoluzione. Questo è il punto. Le regole della giurisdizione, che prima di tutto vincolano i giudici, non sono quelle del consenso politico, sono quelle della correttezza e del rigore nel rispetto delle regole. E questo è quello che a volte si sta smarrendo. A volte le sentenze e anche da pulpiti elevati, che quindi hanno un grande seguito nell'opinione pubblica, le sentenze vengono valutate positivamente se sono utili, negativamente se non servono o ostacolano un disegno politico. Quello che si deve capire è che le regole della giustizia sono altre. Il problema non è se la sentenza è utile e se la sentenza è giusta, cioè se risponde a un certo sistema di prove e agli accertamenti che sono stati fatti.
Ecco, arrivano dei messaggi. Anche di ringraziamento. Angela, per esempio, dice: grazie, che bellezza, che ossigeno per chi è consapevole e soffre in questo paese. E un'altra domanda: signor giudice, come si fa a credere nella giustizia che scagiona gente che ha commesso reati? Credo che ci sia molta corruzione, mi spiace, Paolo. Diciamo una domanda così che esprime un po' il senso comune, forse il fastidio e il senso di impotenza che c'è davanti al fatto che sono passati tanti anni ormai da Tangentopoli e si ha l'impressione, come dire, che le cose stiano riprendendo e siano riprese un po' come allora, ecco.
Allora, due punti. Uno, non una risposta, ma un'osservazione rispetto a quella domanda, e il secondo rispetto a quanto diceva lei. E quella domanda è proprio il frutto avvelenato di quella situazione che dicevo prima. Io credo, l'ho detto, che ci siano nelle pronunce dei giudici delle pronunce condivisibili e delle pronunce non condivisibili, delle sentenze convincenti e altre che possono esserlo di meno. Quello di cui sono profondamente convinto è che tutto questo risponde a un accertamento e a una scelta che è fatta secondo regole. Episodi di corruzione io credo che siano modestissimi. Devo dire che su questo forse la magistratura ha saputo anche fare i conti con se stessa in maniera forse più rigorosa che non altri. Ricordo che in questo momento si sta attaccando duramente da tutta una parte della politica un giudice, il collega Mesiano, che ha emesso una sentenza a Milano sfavorevole alla Fininvest, e si attacca a questo giudice e non si dice che quella sentenza è stata pronunciata dando atto che un giudice era stato corrotto. Il problema in quella vicenda è che ci fu un giudice corrotto, ormai con sentenza passata in giudicato, e questi sono fatti gravissimi. Il problema è quello, non è la sentenza di Mesiano, è che ci fu un giudice corrotto alla luce. Però questi credo che siano episodi limitatissimi e che la magistratura in qualche modo è riuscita a far emergere. Quel clima avvelenato a cui facevo riferimento prima parifica tutto e fa apparire fenomeni che a mio avviso tali non sono. Il secondo problema è quello che poneva lei sviluppando questa domanda. E c'è una situazione di diffusa insoddisfazione perché la giustizia è lenta, perché non è riuscita a estirpare una serie di fenomeni gravi, corruzione politica, corruzione amministrativa, se non in misura marginale. E qui io credo che debbano essere dette due cose. Rinviando alla responsabilità della politica, anche in termini positivi, io non credo nella contrapposizione tra giustizia e politica, credo nel fatto che ciascuno debba fare la sua parte. Allora, un paese non lo risana la magistratura. Questo è un grave sbaglio. La magistratura accerta dei fatti, accerta se ci sono stati dei reati e eventualmente condanna, se ci sono le prove, gli autori di quei reati. Ma il superamento di fenomeni sociali come la corruzione o avviene a livello politico, di una capacità di rifondarsi della politica, oppure è impensabile che sia risolto dalla magistratura. La magistratura può concorrere a risolverlo punendo, accertando prima e punendo poi dei fatti patologici, ma il problema della politica non ha scorciatoie giudiziarie. In secondo luogo, gli altri fenomeni, la lentezza della giustizia, quindi l'arrivare magari con sentenze giuste ma in ritardo, anche questo rimanda alla politica. Rimanda anche ai giudici, certamente, che devono sapersi organizzare meglio, ma rimanda anche a una situazione di povertà di mezzi che è addirittura umiliante per la giustizia.
Ecco appunto il rapporto tra magistratura e politica. Vorrei leggere, a proposito di quanto lei prima diceva, una frase tratta ancora da questo articolo di Ferraioli. E tra l'altro, appunto, siccome questa è una grande lezione di educazione civica, questo articolo di Ferraioli, sarebbe opportuno che venisse, come dire, diffuso nelle scuole. Questa vostra rivista, Questione Giustizia, è edita da Franco Angeli.
Sì.
Come si fa a trovarla, diciamo?
Credo che ormai, come accade per le riviste, si tratta di chiederla all'editore, perché ormai le riviste hanno una scarsissima diffusione in libreria e quindi sono difficilmente trovabili. In qualche libreria, non dico i nomi per evitare pubblicità, si può trovare, sì, ma abbastanza raramente.
Sì. Comunque, insomma, varrebbe la pena di diffondere questa. Qua dice in modo molto semplice, Ferraioli scrive questo: nessun consenso maggioritario, neanche l'unanimità dei consensi, può legittimare nella democrazia costituzionale decisioni in contrasto con la Costituzione. Allora, si è molto parlato di recente, ci sono state anche aspre polemiche politiche, di questo aspetto, e cioè c'è stato un ministro in particolare che ha detto con una certa brutalità: basta, i magistrati devono applicare la legge, smettano di discutere tanto. Lui parlava in particolare del decreto sicurezza, che ha suscitato delle fortissime critiche da parte dell'intera magistratura. Diceva: applicare la legge. Questo è un concetto importante, forse anche un po' sofisticato, ma che andrebbe chiarito, e cioè è il concetto, diciamo così, di giurisdizione, no?
Certo.
Cos'è la giurisdizione?
Allora, parto dalla dichiarazione del ministro per arrivare. Quella dichiarazione è o una banalità o una mistificazione. È una banalità se vuol dire che il giudice deve tradurre nei fatti una legge che non ha scritto lui ma che ha scritto il Parlamento. Non c'è dubbio che è così, ci mancherebbe che non fosse così. Chi è legittimato alla funzione legislativa è solo il Parlamento, non è certo il giudice. È una mistificazione se pensa o vuol far apparire che la giurisdizione, cioè il dire la giustizia nel caso concreto, sia un'operazione meccanica in cui si mette una monetina nella macchinetta ed esce fuori il dispositivo della sentenza. Non è così, ma non è mai stato così. Io le faccio un esempio che può sembrare una battuta, ma a chi lo sa leggere le dimostra come l'interpretazione è quello che il giudice deve fare in ogni caso. L'esempio è questo. Noi abbiamo una norma, addirittura nel diritto penale, la norma che punisce il reato più grave, è l'articolo 575 del codice penale, che prevede l'omicidio. La norma dice: chiunque cagiona la morte di un uomo. Allora, se non ci fosse l'interpretazione, lo dico dicendo che sembra addirittura una butade, ma se non ci fosse l'interpretazione, l'omicidio della donna non sarebbe reato. Perché? Perché la norma viene scritta in un certo modo, per tutta una serie di ragioni, per la cultura che c'è alle spalle, per il momento storico in cui viene scritta. Dopodiché il senso della norma, il significato della norma viene integrato dal sistema normativo complessivo, dalla Costituzione, nel caso specifico dal principio di uguaglianza e da quant'altro. E allora quella che è una apparente necessitata interpretazione letterale diventa assolutamente fuori dell'ordinamento. Se questo esempio lo si facesse a chiunque, mi si direbbe che sto dicendo, sto dando i numeri. Ecco,
al contrario, mentre lei faceva questo esempio, pensavo questo, che sì, può apparire del tutto ovvio, però forse va ricordato intanto che c'è stato un tempo, neanche lontanissimo, in cui E, come dire, l'omicidio della donna, parlo del delitto d'onore, era, come dire, si poteva, come dire, si poteva discutere, non era sanzionato, non era sanzionato in, come viene sanzionato un omicidio. Ci sono dei paesi dove l'omicidio della donna è addirittura previsto, quindi non è così ovvia quella considerazione.
No, non solo, ma anche, lo dico perché si potrebbe dire, però nella nostra cultura il termine uomo comprende l'umanità indipendentemente dai sessi. Certamente è vero, ma è anche vero che ci sono altre norme che parlano di persona, il che potrebbe far pensare che in un caso si fa riferimento alla persona, nell'altro solo all'uomo. Lo dico proprio, ho voluto fare un esempio paradossale, ovviamente, certo, ma l'ho voluto dire proprio per dimostrare come anche nelle cose apparentemente più semplici, figuriamoci in quelle più complicate, l'interpretazione non è una volontà del giudice di fare qualcosa che non gli compete, ma è la necessità proprio per applicare la legge nel caso concreto. Questo è il modo che, insomma, si studia da sempre in qualunque facoltà di giurisprudenza, non è un'invenzione di giudici protagonisti.
Diciamo, poi lo dice la parola stessa, no? Iuris dictio,
certo,
no?
Certo.
Ecco, ma questa interpretazione nel nostro paese avviene all'interno, diciamo, di un orizzonte. Ecco, forse questo è un passaggio. Prima di leggere, poi le leggerò alcune di questi messaggi che sono arrivati, che sono tantissimi, ma per concludere questo ragionamento sull'interpretazione, ecco, nel nostro paese questa interpretazione avviene dentro un orizzonte, perché noi abbiamo, come dire, qualcosa, una cornice che è la Costituzione, all'interno della quale si esercita questa interpretazione.
Certo. E questo è il dato fondamentale. La Costituzione non è una legge come le altre. La Costituzione è una, potremmo dire in termini mediatici, una superlegge. Cioè è la legge fondamentale alla luce della quale vanno interpretate tutte le altre, con due possibili modalità. Una, l'esame della conformità alla Costituzione di quella specifica legge da parte della Corte Costituzionale. Il giudice che si trova a dover applicare una legge che ritiene possa essere incostituzionale può sollevare un incidente davanti alla Corte Costituzionale. Ora, ci sono state in questi giorni delle polemiche dopo la sentenza sul cosiddetto lodo Alfano, si è detto la Costituzione. Insomma, la Corte Costituzionale ha dichiarato nel corso degli anni la incostituzionalità di centinaia di leggi. Non è che questo sia stato un caso, certo è stato un caso importantissimo per la rilevanza della legge che veniva esaminata, ma sono centinaia e centinaia le norme che nel corso degli anni sono state dichiarate incostituzionali. In secondo luogo, se ci sono due interpretazioni possibili o più interpretazioni possibili, una delle quali coerente con la Costituzione e un'altra no, la Corte Costituzionale ha detto ai giudici: voi dovete scegliere l'interpretazione coerente con la Costituzione. Quindi la Costituzione è la legge fondamentale per tutti e tutte le norme devono essere applicate alla luce della Costituzione oppure rimesse al giudice delle leggi incaricato di verificare questa conformità.
Mentre lei parlava, facevo questa riflessione, quanto le diceva a proposito della Costituzione come legge fondamentale, come cornice, è, diciamo, una nozione fondamentale di educazione civica che dovrebbe, come dire, essere appresa e insegnata fin dalle scuole medie, perché tra l'altro è un concetto di un'assoluta semplicità e linearità, e fa davvero una certa impressione il fatto che, come dire, si sia costretti a ripeterlo tante volte, no? E viene anche, come dire, da rivolgere un pensiero malinconico a uomini come Giuliano Vassalli, che ci ha lasciato oggi, come abbiamo detto, che, come dire, hanno dato un contributo determinante a dare questa nostra legge fondamentale. I messaggi sono tantissimi. Tralascio quelli sulla trasmissione e ringrazio ringrazio chi ci manda dei complimenti, diciamo così. E forse è inevitabile parlare di una cosa mentre ci avviamo alla fine, quindi diciamo questa è un'ultima considerazione. Siamo nella piena cronaca, abbiamo anche verificato il dottor Pepino non ha i calzini azzurri, diciamo così, no?
colorati
però, ecco, i calzini. Ecco, cosa dice di questa sconcertante vicenda dell'attacco a un giudice perché aveva i calzini azzurri, anzi turchesi?
Ma io lo trovo un segnale di barbarie, uso volutamente un termine forte, un segnale di barbarie perché si tende a screditare una sentenza, evidentemente non avendo argomenti per farlo, attaccando il giudice. Questo è un sistema barbaro che può avere delle conseguenze gravissime. Non credo che sia, ci si metta su una china molto grave. Io ho citato alcune volte, mi è capitato di citarlo anche in un articolo recente, un passo di uno storico dell'antica Roma che descrivendo la caduta dell'impero romano, la decadenza dell'impero romano, descriveva l'età di Commodo e diceva che il guaio della giustizia era che un personaggio, usava il termine un criminale potente, poteva non solo annullare una sentenza giusta, ma anche infliggere all'accusatore, al testimone e al giudice la punizione che più gli piaceva. La storia non si ripete mai allo stesso modo, ma forse qualcosa può insegnare.
Ecco, e con questa considerazione del dottor Livio Pepino concludiamo oggi con un'altra considerazione, un SMS che dice: perché non studiate un documentario di lettura comune dei dogmi della Costituzione? E ringrazio il tecnico Ernesto Alessandrucci, i curatori Cristiana Castellotti e Gianfranco Rossi, in redazione Cristina Faloci e in regia Piero Pugliese. Ringrazio naturalmente il dottor Livio Pepino. Giovanni Barbellu vi saluta e quindi lascia l'ultimo appuntamento con voi e lascio il testimone del faccia a faccia ad Andrea Romano, editorialista del Sole 24 Ore. Buona giornata a tutti.